Le miniere di diamanti africane in mano a Cosa Nostra. Gli interessi in Angola del tesoriere della mafia Vito Roberto Palazzolo, che si definiva consigliere finanziario dello Stato. Gemma Dourada, Diagema, Cupolu, Somiqua. Questi esotici nomi corrispondono ad altrettante società detentrici dei diritti di sfruttamento delle miniere di diamanti angolane manovrate negli anni 90 da Vito Roberto Palazzolo, all'ombra dell'allora presidente José Eduardo dos Santos. Sì, proprio lui, il tesoriere di Cosa Nostra, condannato in Italia e tornato da pochi mesi nel paese d'adozione, il Sudafrica, dove è conosciuto come Robert von Palace Kolbatschenko, cittadino sudafricano, e ora vaga libero con la moglie Tirza Grunfeld, figlia di Eugene Grunfeld, mercante israeliano di diamanti. Arrestato in Thailandia nel 2012 dopo più di 20 anni di latitanza, Palazzolo era stato estradato in Italia nel 2013, per scontare una condanna definitiva a 9 anni per associazione mafiosa. Dal 2019 è uscito dal carcere con un solo problema. A Palermo continua la caccia al patrimonio nascosto dal grande tesoriere di Cosa Nostra, affiliato dal boss Bernardo Provenzano, che lo considerava un pupillo dotato di grandi capacità nel mondo dell'economia, spiega la sentenza. La procura siciliana cerca in Angola, Sudafrica e Namibia investimenti per almeno 41 milioni di dollari. D'altra parte, nella sua carriera, von Palace ne ha riciclati tantissimi, almeno 80 milioni di dollari dagli Stati Uniti alla Sicilia, provento del traffico di droga. E reinvestiti da questo uomo d'onore della famiglia di Terrasini, soprattutto in diamanti. L'idea dell'Angola come terra di conquista a Roberto l'Africano, altro suo nomignolo, viene nei primi anni 90, quando da tempo vive in Sudafrica, dove gode di appoggi politici e amicizie nella polizia nazionale. Con il suo nuovo nome tedesco, però, continua a tessere relazioni e contatti con politici italiani come Marcello Dell'Utri, cui offre la propria amicizia e propone affari in Sudafrica e anche in Angola, come documenta la sentenza di Palermo. Nel paese dei Dos Santos, infatti, Palazzolo ha un enorme potere e un sostegno politico ai massimi livelli, aggiungono i giudici antimafia. Lui stesso, intercettato, si definisce il consigliere finanziario dello Stato angolano. Per lanciarsi nel business dei diamanti, l'uomo d'onore ha creato 3 offshore alle British Virgin Islands, attive già dal 1995, a Ires International, Cape International e Peregrine Finance. Nello stesso periodo von Palace si attiva per ottenere i permessi di esplorazione mineraria in Angola, ma non sa il banchiere di Cosa Nostra che le sue telefonate sono intercettate dalla polizia italiana, che registra ogni sua mossa. L'11 e 12 agosto 1996, in particolare, Palazzolo è a Luanda per ottenere concessioni del governo angolano per l'estrazione di pietre preziose, con denaro di sospetta provenienza. E il contorno di un omicidio in una miniera di diamanti intestata a von Palace. La sua marcia nel continente nero si scontra però con il presidente del Sudafrica, Nelson Mandela, che ha creato una speciale unità d'indagine anticrimine diretta da André Lincoln, la sua guardia del corpo. Lincoln si trasforma in agente sotto copertura e avvicina Palazzolo cercando di strappargli informazioni. E ci riesce. Nel 1997 firma 2 dossier, nome in codice Operation Intrigue, che rivelano le società minerarie angolane entrate nel mirino di von Palace. Sono proprio Gemma Dourada, Diagema, Cupolu, Somiqua, e hanno una caratteristica in comune: tra i loro partner compaiono politici ed ex generali angolani. Palazzolo negozia le licenze per i diamanti con Endiama, la società di Stato. Già nel 1995 ottiene il 50% di Gemma Dourada attraverso la offshore Peregrine. All'atto formale partecipa come testimone Roberto Mattei Santarelli, un italiano con precedenti. 2 arresti, il primo in Namibia per ricettazione, il secondo a Roma per possesso di pietre preziose per mezzo milione di euro. Palazzolo ha usato la sua influenza sulle autorità governative per salvarlo da un altro arresto in Angola. Anche le miniere di Cupolu, Somiqua e Diagema poi finiscono dentro le società dei Caraibi. A quel punto Palazzolo monetizza e trova un compratore, un gruppo estero che acquista le sue quote nelle offshore dei diamanti. Come testimoniano altri documenti scoperti dal centro giornalistico IRPI, però è sempre il boss italiano ad assicurare permessi firmati e approvati da Endiama, garantendo che il ministro delle miniere ha approvato il nostro progetto di Gemma Dourada. A Luanda intanto si apre un giallo. Nell'ottobre 1997 l'agente Lincoln denuncia che l'FBI vuole reclutare Palazzolo in Sudafrica e in Angola, un'operazione che sarebbe stata avallata dal direttore Louis Fried. Il poliziotto infiltrato comincia a sentirsi isolato, sottolinea che alcuni colleghi sudafricani cercano di screditarlo, una faida che diventa per lui un incubo. Lincoln viene processato e condannato in primo grado nel 2002, con l'accusa shock di essere stato corrotto proprio da Palazzolo. In appello però viene assolto da tutte le accuse, e nel 2010 è reintegrato nella polizia sudafricana. Oggi ha in corso una causa di risarcimento dei danni, ma nessuno ha più continuato le sue indagini sui diamanti che univano la mafia italiana agli uomini del regime angolano. L'Espresso ha chiesto un commento a Palazzolo attraverso il suo avvocato Baldassare Lauria, ma la risposta è stata negativa, silenzio assoluto, forse per timore delle nuove indagini patrimoniali italiane, ma in Sudafrica ha ancora protezioni, non si può affermarlo con certezza. Però nel 2018 l'archivio storico del Sudafrica, in base a una legge ad hoc, ha chiesto alla banca centrale di avere accesso agli atti finanziari riservati che riguardano tre persone, tra cui Palazzolo. Niente da fare, una decisione avallata anche da un tribunale. Ma che ha sorpreso gli esperti, di fatto Palazzolo è ancora intoccabile. Così la figlia del dittatore dell'Angola ha fatto miliardi saccheggiando il suo paese. I gioielli del Grisogono, i telefoni Unitel, gas e petrolio con l'Eni, e poi TV, supermercati, ville e appalti pubblici. Un'inchiesta giornalistica internazionale svela i tesori di Isabel dos Santos, figlia dell'ex ras dello Stato africano. I turisti in Bermuda si avvicinano con deferenza alle luccicanti vetrine di Porto Cervo, si stringono nelle spalle, smozzano le parole e sgranano gli occhi di fronte a una borsetta in pelle di coccodrillo da 5.000 euro a un orologio da 130.000. Non vola una mosca nel più suggestivo angolo del borgo marino, i vacanzieri di terra sembrano aver timore di turbare con il proprio vociare lo shopping celestiale dei ricchi. I budelli di Porto Cervo, quasi irreali nella loro perfetta pulizia, confluiscono tutti nella piazzetta delle Due Chiacchiere, un anfiteatro di bar e locali di lusso che s'affaccia sul porticciolo d'attracco dei super yacht da Nababbi. Il quadro è un gigantesco schiaffo alla povertà, doppio schiaffo se si volge lo sguardo verso il negozio più scintillante, è la gioielleria del Grisogono. Sulla soglia una guardia armata tiene lontani curiosi e malintenzionati, all'ingresso una teca illuminata fa brillare un collare tempestato di diamanti neri, viola, verdi, sfarzosi all'eccesso, dalle pareti blu e dal salotto nero emergono, come sospesi nel nulla, altri sfavillanti gioielli sfacciati nella loro imponenza, tre commesse giovani e belle s'annoiano, è un negozio per pochi, quello. I clienti VIP attraccano al porto, inforcano gli occhiali da sole e puntano dritti sul santuario dei diamanti. Società private inondate di soldi pubblici e licenze statali firmate dal papà presidente. L'inchiesta internazionale di 120 giornalisti sull'origine delle fortune di Isabel dos Santos e sui banchieri complici a attenderli c'è l'abbraccio del fondatore Fawaz Grubosi, da oltre 40 anni cerimoniere di feste esclusive, uomo simbolo della Costa Smeralda. Benvenuti nella terra d'esilio, divenuta rifugio di ricchi e famosi, è il suo messaggio di saluto. Fawaz è cittadino italo-svizzero, anche se è nato in Siria, l'8 agosto del 1952. La sua data di nascita è nota a tutti gli invitati alle memorabili feste di compleanno che il gioielliere organizza puntuale ogni 12 mesi in locali come il Billionaire dell'amico Flavio Briatore o l'Hotel Cala Volpe, teatro di party con 500 ospiti, fuochi d'artificio e cantanti internazionali. Un miracolo economico che si è dissolto con un cambio di regime in un lontano paese africano. E con una tempesta di accuse, il conto della bella vita di Fawaz e soprattutto gli immensi tesori dei suoi patron e partner d'affari, infatti, sarebbero stati pagati dalle casse pubbliche dell'Angola, dove un terzo della popolazione deve sopravvivere con un euro e mezzo al giorno. Ancora l'estate scorsa Fawaz, anche se dal 2019 ha lasciato qualsiasi carica nell'azienda di gioielli, è tornato nella sua villa di Stintino e nella piazzetta di Porto Cervo con la figlia Violetta e qualche amico fidato. Il suo cliente più misterioso è tuttora protetto da un nome in codice, Mr. B. Fawaz chiamava così un personaggio che spendeva tutte le estati da 40 a 80 mila euro, poi è salito a 3-4 milioni e nel 2017 è arrivato a 8. Peccato che i rendiconti interni del gruppo Degrisogono, che ha la casa madre in Svizzera, descrivano Mr. B già dal 2015 come un pessimo pagatore che ha saldato solo un terzo dei suoi debiti. Lo stesso Fawaz, secondo i bilanci aziendali, caricava alla voce spese di marketing i costi della sua casa in Sardegna, della barca, delle feste, arrivando a pesare per più di 2 milioni all'anno sulle casse della società, oltre a chiedere ricchi prestiti personali sempre approvati dai vertici del gruppo. Forse perché, come spiegano oggi gli atti d'accusa, a pagare il conto era lo Stato dell'Angola, il cordone segreto che legava i padroni dei diamanti alla misera nazione africana è stato spezzato solo in queste settimane. Il 23 dicembre scorso il tribunale della capitale, Luanda, ha ordinato il sequestro dei conti bancari e degli attivi di tutte le società conosciute di Isabel dos Santos, la figlia maggiore dell'ex presidente rimasto al potere per 38 anni. I giudici hanno bloccato anche i beni del marito sindicato Colo e del loro tesoriere, il manager portoghese Mario Leite da Silva. Il padre di Isabel, José Eduardo dos Santos, ha dominato l'Angola dal 1979 al 2017, tra crescenti accuse di dittatura e corruzione. Il marito Sindica, figlio del banchiere Augustin Dokolo, è un uomo d'affari d'origine congolese ed è un famoso collezionista d'arte. I giudici ora accusano la coppia di aver sottratto alle casse statali almeno un miliardo di dollari, tramite decine di società private finanziate con fiumi di soldi pubblici, o beneficiate da licenze firmate dal papà presidente. In Italia Fawaz si dichiara all'oscuro di queste immense ruberie. Mi sono limitato a vendere Degrisogono a Isabel e Sindica perché hanno fatto l'offerta migliore, è la sua risposta. Non ho mai avuto idea che i soldi provenissero dallo Stato angolano. L'ex colonia portoghese è diventata indipendente dopo 12 anni di conflitto armato nel 1975, quando è iniziata la guerra civile tra due forze rivali, ampla e unita, appoggiate da potenze straniere, che è finita solo nel 2002. La nazione è ricca di petrolio, gas, oro e diamanti, ma queste fortune sono concentrate nelle mani di pochi privilegiati. Dopo la caduta di Dos Santos alla fine del 2017, il nuovo presidente João Lourenço ha lanciato una campagna contro la corruzione creando un'apposita agenzia statale. Negli stessi mesi l'organizzazione indipendente Platform to Protect Whistleblowers in Africa, nata per proteggere chi denuncia reati, ha ottenuto una montagna di carte sull'impero di Isabel e Sindica, 715.000 documenti riservati analizzati dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi ICG, lo stesso network dei Panama Papers, LuxLeaks e Implant Files rappresentato in Italia dall'Espresso. Più di 120 giornalisti di 37 testate di tutto il mondo hanno lavorato per 6 mesi insieme sulle società ufficiali e sulle offshore segrete dei Dos Santos. Il maxi sequestro giudiziario di fine anno riguarda solo la parte dichiarata delle ricchezze molto più ampie scoperte dall'inchiesta giornalistica denominata Luanda Leaks sui segreti di una delle donne più ricche del mondo. Isabel dos Santos, 46 anni, nata in Azerbaijan da madre russa, cresciuta a Londra dove si è laureata, è tornata in Angola alla fine degli anni 90. Mentre il padre era presidente, ha fondato la compagnia telefonica Unitel, catene di supermercati, aziende televisive, ed è diventata socia e manager di banche, imprese di costruzioni e colossi petroliferi tra Angola e Portogallo. Attentissima al suo profilo pubblico, ha usato i media e internet per presentarsi come una donna che si è fatta da sola, una vera imprenditrice e grande benefattrice che ha creato migliaia di posti di lavoro. Dice di sostenere il capitalismo sociale e giura che i soldi non danno la felicità. Nel 2016 ha parlato di innovazione al Forum di Cernobbio in qualità di leader del futuro. Come costruire un impero? Finora la rivista economica Forbes le attribuiva una fortuna di 2,2 miliardi di dollari. Secondo i dati dell'inchiesta Luanda Leaks, però, i tesori accumulati da Isabel e dal marito, comprese le casseforti offshore mai dichiarate, valgono molto di più. Un dossier di un'agenzia investigativa li quantifica addirittura in 12,7 miliardi. Di certo la coppia possiede una rete di oltre 400 società e consociate ufficiali e non sparse in 41 paesi del mondo. In Angola, dove il reddito pro è di 250 euro lordi al mese, Isabel è chiamata la principessa. un titolo adeguato al tenore di vita. Nel 2015 la signora ingegnera, ad esempio, liquida una fattura da 431.935 euro a Dolce & Gabbana per una sua società. L'elenco degli ordini è dettagliato e comprende 5 magliette da 202 euro l'una, 3 giacchini da 1.890, 37.000 euro per Moschino e per altre case di moda italiane, da Roberto Cavalli, 47.000, a Vetro, 28.000. Isabel ha proprietà immobiliari in mezzo mondo, solo a Monte Carlo, con il marito, ha un appartamento di 700 metri quadrati, pagato 53 milioni di euro. Sindica Docolo, di nazionalità danese e congolese, predilige l'arte contemporanea, ha creato una fondazione intitolata a se stesso e ha pure presentato la sua collezione al padiglione africano della Biennale di Venezia del 2007. La sua galleria, solo a Luanda, comprende più di 5.000 opere. Dopo settimane di silenzio, Isabel dos Santos ha risposto pochi giorni fa alle domande della BBC, partner del consorzio, per respingere le accuse e contestare il sequestro dei beni, definendolo un attacco politico, una caccia alle streghe. Nel merito, ha negato di possedere il colosso dei gioielli di Grisogono, senza però smentire che appartenga al marito. I Luanda Leaks confermano che dal 2012 la casa madre svizzera è controllata da una holding lussemburghese, che a sua volta fa capo a una società di Malta, Victoria Holding Limited. Questa appartiene per metà a una capogruppo svizzera, Exim Holding, che risulta intestata proprio a Sindica Docolo. L'altra metà è della società Sodiam, posseduta dall'impresa statale Endiama, che controlla le miniere di diamanti dell'Angola. Secondo le carte societarie, gli incassi di De Grisogono sono stati azzerati da spese folli in alberghi di lusso e feste esclusive da Cannes a Porto Cervo autorizzate dai consiglieri personali della coppia. Il gruppo ha chiuso per anni i bilanci in perdita, indebitandosi soprattutto con la banca BIC di cui Isabel è socia. Mentre lo Stato angolano non avrebbe guadagnato nulla dai gioielli, anzi ci avrebbe perso. Secondo atti interni del Ministero del Tesoro, la Sodiam già nel 2013 aveva investito oltre 50 milioni di dollari nell'operazione De Grisogono, ma non avrebbe mai incassato utili. Anzi, la società statale avrebbe addirittura prestato soldi a Sindica per fargli acquistare la sua quota privata. A collegare l'Angola all'Italia, oltre ai gioielli e alle miniere di diamanti, sono i giacimenti di gas e petrolio, che forniscono il 90% del totale delle esportazioni. Qui non poteva mancare l'Eni, il colosso petrolifero italiano, presente in Angola fin dal 1980, ha acquistato per 964 milioni di euro nel 2000, un terzo della GALP, una società portoghese con forti interessi nell'ex colonia. L'Eni l'ha gestita per anni insieme al gruppo Amorim, fondato da un magnate portoghese. Il 45% di Amorim Energia, però, fa capo a una società olandese, Esperanza Holding, che appartiene ad altri. Il 60% è della Sonangol, la società petrolifera statale angolana, il restante 40% della Exxon Holding, proprio la cassaforte di Sindica, che risulta legata da prestiti incrociati con le società personali di sua moglie Isabel, come la Vidatel, un offshore delle Isole Vergini Britanniche. Lei e il marito sono registrati insieme anche come beneficiari di conti bancari della Exxon. Fonti dell'Eni hanno chiarito all'Espresso che il gruppo italiano, tra il 20 luglio 2012 e il 20 novembre 2015, ha venduto in più riprese tutte le sue partecipazioni in GALP, incassando in totale 3 miliardi e 283 milioni. I documenti interni mostrano che l'attuale vertice dell'Eni, dopo la nomina di Descalzi nel 2014, ha accelerato l'uscita totale da GALP per contrasti con altri soci che proponevano investimenti miliardari in Brasile. Alla domanda più spinosa a chi appartiene Exxon Holding, le fonti aziendali rispondono così: francamente non lo sappiamo. L'Eni peraltro risulta tuttora socia con il 10% di un impianto angolano di gas liquefatto chiamato Sonangol Project, perché il primo azionista con il 40% è l'omonimo gruppo statale di Luanda. E tra gli altri soci spicca con un altro 10% l'azienda olandese Exxon Oil Gas, interamente controllata dalla solita Exxon svizzera del marito di Isabel. La principessa sul colosso italiano si è limitata a dire che tra i miei più grandi successi ci sono state le negoziazioni con la Total e con l'Eni di Descalzi, parole che non si riferiscono però ai suoi affari privati, ma ai 18 mesi tra il 2016 e 2017, in cui Isabel dos Santos era diventata l'amministratore delegato della Sonangol. insediata con decreto firmato dall'allora presidente, una nomina di papà. Nell'intervista chiesta dal consorzio ICG, Isabel dos Santos respinge ogni accusa di nepotismo e corruzione. Sono solo un'imprenditrice, non ho mai fatto politica. Il sequestro è un attacco orchestrato dall'attuale governo ed è totalmente infondato. La signora ammette di aver fondato la compagnia telefonica Unitel, che le ha fatto incassare profitti per almeno 2 miliardi grazie a una licenza firmata dal padre, senza gara pubblica, e si difende così. Era un atto del governo, che per legge andava siglato dal presidente, e la prima licenza statale era andata a un'altra società. Sulla sua passione per i paradisi fiscali, ora comprovata dagli atti di decine di società non ufficiali collocate nei più rinomati centri offshore, da Dubai alle Isole Vergini, Isabel dos Santos risponde indirettamente: ho lavorato per più di 20 anni e ho pagato oltre 200 milioni di dollari di tasse in Angola e altri 50 milioni in Portogallo, quindi sono una grandissima contribuente. Ovviamente si riferisce a tutte le sue attività dichiarate, che comprendono anche la grande catena di supermercati Candando e il gruppo televisivo Zap. La gente non va in questo o quel negozio, non guarda questo o quel programma per motivi politici, spiega, è il mercato ad aver premiato le mie imprese. Tra i suoi affari rientrano però anche colossali appalti pubblici, come un maxi progetto immobiliare a Luanda, una città in cantiere tra la capitale e l'aeroporto. Isabel non nega che lo Stato angolano, quando il padre era presidente, avesse stanziato 600 milioni di dollari per quel piano edilizio, ma sostiene che si tratta di un normale investimento immobiliare che coinvolge anche società olandesi. Il tutto è stato bloccato dal nuovo presidente Lourenço con accuse di corruzione inventate per vendetta, assicura la principessa. Xplode, articolo 1. I giornalisti di Luanda Leaks hanno anche scoperto che la società statale Sonangol nel 2017 ha pagato almeno 57 milioni di dollari a una ditta di consulenza di Dubai, che oggi risulta controllata dai suoi tesorieri. Un contratto firmato da Isabel in persona poco prima di doversi dimettere. L'ultimo colpo prima dell'addio? No, è la sua risposta. Era solo la continuazione del piano di ristrutturazione aziendale che avevo avviato come amministratrice di Sonangol. E così altri soldi pubblici sono spariti a Dubai.